File 8, capitolo 9, pagina 75. Milan veniva a trovarmi ogni giorno e mi chiedeva di sposarlo. Margo voleva sapere se l'amavo perché era giunto il momento di decidermi. Aggiungeva che due bambini e due donne avevano bisogno di un uomo per organizzare la fuga. Sentivo che si avvicinava il giorno del matrimonio e Margo mi chiamava già Milan cognato. Poi partirono insieme per Praga. Il giorno della nostra fuga, fissato d'accordo con la AIDC, era già deciso, e così anche il mio matrimonio. La polizia ci faceva le solite visite e noi preparammo in segreto le valigie e il matrimonio. Mi prestarono un vestito bianco. Il matrimonio doveva avvenire la domenica e la partenza il martedì notte. Milan mi ringraziava per la felicità che gli avevo dato, ma io sapevo che non avrei mai potuto dargli quello che lui si attendeva perché, come gli confessai, non lo amavo. «Mi amerai col tempo», mi rispose. Io alzai le spalle. I nostri movimenti si facevano sempre più silenziosi per la paura che i vicini si accorgessero dei nostri piani. Margo fece la spesa per il pranzo di nozze. Mi chiese se mi piacessero i dolci e il pesce. Pensavo a mio padre che adorava il pesce e che ora avrebbe potuto mangiarne e che non era più con noi. Margo mi guardava con tristezza e al tempo stesso con aria di rimprovero. Se proprio non me la sentivo di sposarmi, potevo lasciar perdere. Certo la gente era ormai invitata e le spese erano state fatte. Le risposi di non agitarsi, il matrimonio sarebbe avvenuto. Provai il vestito bianco e restai a lungo davanti allo specchio a guardarmi. Cercai di sorridere, ma fu solo una smorfia e mi ripetevo: «Coraggio! Tibi non ti voleva. Dopotutto Milan ti sposa e col tempo forse riuscirai a volergli bene». I miei nipotini entrarono nella mia camera e gridarono che ero bella. Strinsi fra le braccia il più piccolo e piansi. Mi chiese perché piangevo. Io continuai a piangere, girando su e giù per la camera. Gli armadi erano già vuoti e le valigie nascoste sotto il letto. Negli angoli vi erano ammucchiati gli stracci e faceva freddo. Solo l'odore della cucina dava un senso di calore e di vita. La mattina dopo tutto era pronto. Milan, secondo la religione, non si fece vedere che al momento della cerimonia. Mi alzai presto, ero emozionata, ma non riuscivo a pensare a nulla. Mi vestirono e mi fecero molti complimenti e più tardi arrivarono i pochi amici intimi che avevamo invitato. Le amiche di Margo mi guardavano con malignità e tra un complimento e l'altro dicevano: «Ma su, sì, più sorridente, è un giorno importante per te». Arrivò anche la sorella di Milan con il marito. Che coppia triste. Lui sembrava uscito proprio allora da Mauthausen e lei era una di quelle donne che non si lavano e non si pettinano mai. Anch'essi mi parvero poco convinti di questo matrimonio e si misero in un angolo. Ogni tanto si sussurravano qualcosa nell'orecchio. Ero nervosa, detestavo tutti, me per prima. Solo il rabbino tardava. La gente cominciava ad agitarsi e intanto mangiava i dolci e si felicitava con Margo per la sua bravura di cuoca. Freddi e immobili aspettavamo il rabbino. Inventai un gioco. Io avrei sorriso a qualcuno che mi avrebbe risposto sorridendo. Continuai per un po' e riuscii a rendere meno opprimente l'attesa. Arrivò Milan con il vestito blu, il cappello in testa, ripulito e sorridente. Infine giunse il rabbino e sorrise, forse per farsi perdonare il ritardo, e fregandosi le mani mi chiese la fede. Aprirono lo chuppe, un baldacchino sostenuto da quattro uomini sotto il quale avviene il matrimonio. Un familiare della sposa l'accompagna sotto lo chuppe e così un secondo accompagna lo sposo. Con il rabbino eravamo in cinque sotto il baldacchino a pestarci i piedi. Dovevo girare, non ricordo se 7 o 9 volte, attorno allo sposo, mentre il rabbino pregava. Feci 5 o 6 giri e dissi che bastava. Poi mi fermai accanto allo sposo e la cerimonia cominciò a divertirmi. Quando venne il momento di infilare la fede al dito, Milan era troppo emozionato e io dissi che non importava. L'avrei fatto dopo, per conto mio. Poi il rabbino benedisse il vino e ce ne diede da bere un sorso. Infine toccava allo sposo rompere il bicchiere calpestandolo. Era l'ultimo atto della cerimonia. Milan mise i piedi sul bicchiere che non voleva rompersi e divenne sempre più nervoso e la gente faceva il tifo come a una corsa. A me veniva di urlare: Forza, forza Milan! Infine il bicchiere cedette, la cerimonia era finita e la gente gridava: Mazal Tov, che significa auguri e felicitazioni. I baci piovevano da tutte le parti e il rabbino, dopo aver bevuto un bicchiere e dopo un ultimo Mazal Tov, se ne andò perché aveva da fare. Speravo che fosse davvero finita, invece mancava la fotografia. Il fotografo, nostro amico, dopo averci pregato più volte di sorridere, scattò il ricordo della giornata. Fuori pioveva, prendemmo un tassì per non rovinare il vestito che dovevo restituire. A casa mi cambiai e Milan andò a riportare il vestito. Con Margo pulimmo la casa e mettemmo tutto a posto. Soltanto se guardavo la fede capivo di essere sposata. Non occorreva far da mangiare perché gli avanzi del rinfresco erano sufficienti per altri 2 giorni e anche per il viaggio. Non potevamo vendere nulla del mobilio per la paura di essere denunciati. Margo guardava quella casa che doveva lasciare e sospirava. Milan ritornò e mi pregò di andare a casa sua dove non c'era nessuno e dove potevamo rimanere fino a lunedì, noi due soli. Mia sorella disse che potevo benissimo andare perché ormai era tutto in ordine e non aveva più bisogno di me. Margo e Milan si baciarono, io salutai con uno sforzo Margo, poi uscimmo. Faceva freddo e piovigginava, era già buio. Per rompere il silenzio chiesi a Milan se la sua casa era riscaldata. Mi rispose che c'era una stufa a legna e coperte di lana e che vicino a lui non avrei sentito freddo. Sì, dissi. La casa di sua sorella era buia, umida, c'era cattivo odore, fredda. Dissi che avrei fatto un po' di pulizia mentre lui accendeva la stufa. Cercai di mettere a posto le stanze, ma a me importava così poco che forse feci più disordine di prima. Dal corridoio, dove battevo continuamente la testa nei panni messi ad asciugare, vidi Milan già spogliato, coi mutandoni, lungo e magro, chino ad accendere la stufa. C'era tanto fumo che non riuscivo più a distinguere nulla. Andiamo a letto perché la stufa non funziona e qui geliamo, disse. Tremava dal freddo e forse dall'emozione. Andai nel bagno. Non potevo lavarmi perché il lavabo era pieno di panni sporchi. Chiesi se tutte quelle mutande erano sue e mi rispose che soltanto le più piccole erano sue, quelle più grandi erano di suo cognato. Immaginavo quell'uomo con quei mutandoni, doveva essere uno spaventapasseri e risi. E Milan mi chiese: Ma perché ridi? Se non ti piacciono, porterò gli slip. Non ha importanza, risposi. Milan mi chiamò dalla camera, mi feci coraggio. Mi spogliai e mi infilai sotto le coperte. Milan era ancora in mutande e con la maglia, tremava dal freddo. Poi si alzò a chiudere la finestra perché entrava un vento gelido. La mattina dopo ritornai da Margo che mi chiese come fosse la casa di Milan. Uno schifo, risposi, e scoppiamo a ridere come due incoscienti. I bambini mi chiesero se ora Milan era mio marito. Certo, dissi. Ma perché piangevi ieri e non volevi sposarlo? Domandarono. Guardai i bimbi e pensai che certe volte capiscono più dei grandi. Il lunedì sera rimanemmo a dormire in casa di Margo nello stesso letto dove ero stata di Tibi. Mi rigiravo nel letto. Mio marito capì e mi chiese se pensavo a Tibi. Gli dissi che non volevo domande di quel genere e piansi tutta la notte. Il martedì Milan andò a casa sua e ritornò con una valigetta. Indossava calzoni da cavallerizzo e stivali. Era la tipica uniforme di quelli che dopo la guerra facevano il mercato nero. Durante tutto il giorno guardammo l'orologio. I nipotini erano già pronti, impazienti di partire e di rivedere il loro padre. Milan ci assicurò che, fattosi buio, potevamo scendere e avremmo trovato il camion ad attenderci. Margo si lamentava, diceva che aveva imparato poche parole di quella lingua, si era appena abituata al paese e doveva andarsene. Dove troveremo un paese e una casa in cui fermarci per sempre? Certo, le dissi, non sarà molto facile vivere, neppure in Israele. Ma vi sarà un vantaggio, sui muri non vedremo più scritto ebrei, andatevene in Palestina. Milan scese a vedere se la via era libera. Portammo giù le valigie e in un attimo fummo in strada. Viaggiammo tutta la notte senza conoscere la nostra destinazione. Solo l'autista che faceva parte dell'organizzazione sionista lo sapeva. All'alba ci fermammo in una grande stalla dove arrivarono altre persone di ogni età. I bambini dormivano tra le nostre braccia e noi eravamo stanchi. Mangiammo i resti del mio pranzo di nozze. Milan si occupava delle valigie. Pensai che un uomo era veramente utile in questa fuga. Tutto il giorno aspettammo il momento in cui facesse buio per continuare il viaggio e attraversare il confine. Tutti avevamo molta paura. Ci dissero di consegnare le valigie che avremmo ritrovato al nostro arrivo. La poca luce della stalla rendeva difficile l'inventario e ognuno tremava per i suoi stracci, urlava di non toccare la propria roba e gli altri rispondevano: «Credevo che fosse la mia valigia, non volevo rubare». «Credo che non voglia rubare, ma allora perché non riconosce la sua roba? Allora non mi crede?» E così via. Cominciamo a litigare offendendoci reciprocamente. Anche Milan si agitava e sudava, gli dissi di calmarsi, lo avrei aiutato, non avremmo perso nulla. Poi andai con lui dall'autista per consegnargli il nostro bagaglio. Milan non si allontanava da me che molto raramente e appena vedeva l'ombra di un uomo subito mi si stringeva addosso. Chiacchierando scoprirono che eravamo sposati solo da 2 giorni e ci fecero auguri e rallegramenti. La sera ci dissero che avremmo dovuto camminare fino al confine tedesco, di non parlare e di non fare movimenti inutili perché poteva essere pericoloso. Milan prese nelle sue braccia il nipotino più grande e io il più piccolo. Ci davamo il cambio con Marco. Dopo poco la gente fu stanca e cominciò a lamentarsi dalla paura, ma la paura più grande era quella di non trovare all'arrivo le proprie valigie. Una donna disse: «Chissà che non cambino la mia bella valigia di vernice nera con una di carta. L'ho pagata un mucchio di soldi, sapete?» Dissi a Milan: «Pensa quanto sarebbe bello se cambiassero la tua valigia piena di mutandoni». La guida ci ordinò il silenzio e ci assicurò che tutti avremmo trovato le nostre valigie, ma nessuno aveva fiducia né in lui né negli altri. Un mio nipotino si svegliò e cominciò a piangere e subito la gente protestò. Pregai mia sorella di non rispondere perché sapevo quanto la gente può diventare cattiva in certe circostanze. Infatti qualcuno disse: «Perché non fate chiudere il beico a quel maleducato?» Era una donna in pelliccia, distinta. Io adoravo il mio nipotino, un vero tesoro, e disse alla signora di chiudere il suo di becco. La signora si rivolse a mio marito dicendo che lo compiangeva di avere una moglie simile. Io, dentro di me, ero d'accordo con lei. La guida impose ancora il silenzio e minacciò di abbandonarci perché lui non voleva rischiare la galera per le nostre stupide chiacchiere. Il bimbo non piangeva più, ma la gente continuava a litigare per altre cose. Ormai viaggiavamo da molto tempo e all'alba arrivavamo in un posto dove ci attendeva un camion con i nostri bagagli. La guida ci avvisò che eravamo in Germania e che potevamo litigare liberamente, ma ognuno era indaffarato a cercare la propria valigia. Con il camion, in un paio d'ore, giungemmo in un campo enorme, a Geretsried. Mio cognato fu felice di riabbracciare la sua famiglia, ma diventò più serio quando vide che eravamo uno di più. «E lui chi è?» chiese. Margo gli spiegò che mi ero sposata. «Ma perché ti sei sposata?» «Un uomo», risposi, «serve sempre a qualcosa». Poi non si interessò più a me, né a mio marito. Misero per ogni camerone 10 o 12 coppie e i loro bambini. Mangiavamo alla mensa. I giovani dovevano esercitarsi prima di partire per Israele. Era una specie di vita militare. La notte ascoltavo i lamenti amorosi di quelle coppie, i pianti dei bambini, i conti che facevano marito e moglie. Il giorno marciavamo in fila e la sera c'erano riunioni in cui si parlava di Israele e si imparavano canti patriottici e popolari ebraici. Diventai ben presto entusiasta della mia nuova vita. Sentivo di essere un soldato pronto a difendere la patria. Milan non sopportava l'intimità che si era stabilita fra tutti e che noi giovanissimi ci salutassimo con il Shalom Shaver, pace compagno. Le madri con i figli accanto parlavano, sedute al sole, della nuova terra dove saremmo rimasti per sempre senza sentirci stranieri. Io desideravo più che mai la mia libertà e se vedevo i giovani ballare e divertirsi ero infelice di non potermi unire a loro e lo ero anche la sera quando passeggiavamo sotto gli alberi. Milam non mi permetteva neppure di andare alla mensa, se sapeva che gli uomini servivano a tavola. Mi portava il mangiare in camera. Per nascondere la mia infelicità, cercavo di essere gentile con mio marito. Un giorno arrivò mio cugino Tibi e fu sorpreso di trovarmi sposata. Parlammo del passato e mi chiese perché non lo avevo aspettato, perché avevo avuto fretta di sposarmi. Ma le sue parole mi suonarono false. Ripartì, dicendo che andava in Israele e non si fece più vivo. Milan sembrava fuori di sé mentre parlavo con Tibi. Un giorno ci fu comunicato che le coppie che avevano bambini sarebbero partite prima. Mia sorella mi disse che la scusassi, ma non poteva più rimanere in quel campo sporco con i bambini. Lei e suo marito se ne sarebbero andati senza attenderci. Mi dispiacque molto separarmi da lei. Ci guardammo a lungo al momento della sua partenza. E anche allora mi disse: "Sai, è solo per i bambini, tu sei sposata, non sei più sola ora." "Certo," risposi, "andate, andate pure." Dividermi dai bambini mi era soprattutto doloroso. Volevo bene a loro più di ogni altra persona. Il più piccolo l'avevo quasi allevato io. Decidemmo di andare in un altro campo, dove c'era la sorella di mio marito. Ma quando vi arrivammo, ci dissero che non potevano accoglierci perché facevamo ancora parte dell'altro. Così restammo insieme con mia cognata e suo marito, che abitavano in una piccola baracca, pulita e bene attrezzata. La loro destinazione era l'America. Ma dormire tutti e quattro nella stessa stanza, con mio cognato che brontolava sempre, non era proprio possibile e decidemmo di andarcene. Avremmo atteso la nostra partenza per Israele nella casa di alcuni conoscenti, nella cittadina di Pappenheim. Ci misero a dormire nell'anticamera. Milan doveva guadagnarsi da vivere. Anche qui, tutti praticavano il mercato nero coi tedeschi. Molti diventarono ricchi. Nei campi i viveri scarseggiavano, ma c'erano negozi di ogni genere, gestiti da ebrei, e appena la gente aveva soldi li spendeva, e a questi ebrei gli affari andavano bene. Un giorno Milan si recò in un campo per comprare al mercato nero merce da rivendere in città. Mi promise di portarmi dei regali e mi assicurò che tutto sarebbe andato bene. Un suo amico gli aveva prestato i soldi. Verso l'alba del giorno dopo tornò pallido e freddoloso, bussò alla mia finestra e mi raccontò che dopo aver comprato un po' di marmellata, la polizia americana l'aveva scoperto e messo in prigione per la notte. Era potuto uscire soltanto versando una garanzia. Naturalmente, gli avevano sequestrato tutto. Non mi arrabbiai con lui perché sapevo che avrebbe fatto qualunque cosa per procurarmi da vivere. Decidemmo che in seguito Milan si sarebbe limitato ad aiutare il suo amico. A volte scambiavo scatolette con stoffa, per 3 scatolette di carne e una di formaggio, 6 metri di stoffa di cotone. Mi feci 3 vestiti. Pagai in questo modo anche la sarta e il parrucchiere, una manicure, una scatoletta di marmellata. Ero molto orgogliosa dei miei affari e felice del mio nuovo guardaroba. Dimostravo appena 15 anni con i miei vestiti nuovi, a colori e pieni di fiocchi.